Sono momenti come quelli che stiamo vivendo, della novena in preparazione alla festa di Sant'Antonio, momenti come un triduo, una ricorrenza speciale per una comunità, come la festa del patrono, che in qualche modo ci fanno vivere una sorta di esperienza di Tabor, di bellezza, di incontro con qualcosa che va davvero al di là anche delle nostre stesse aspettative, qualcosa che comunque è attesa e che va al di là delle stesse aspettative. E salendo su questo Tabor, da questo Tabor possiamo anche riconsiderare la nostra vita, i nostri problemi, le situazioni un po' più difficili, secondo un'altra prospettiva. Abbiamo bisogno spesso di fare esperienza di Tabor. Ricordate, quando i discepoli salgono con Gesù sul Tabor, diranno a lui: è bello per noi stare qui, è bello contemplare la bellezza che si rivela attraverso il tuo volto, Signore. È bello vivere momenti di spiritualità, di incontro, di preghiera sotto lo sguardo del nostro amato Sant'Antonio Abate. È bello fare questo cammino di novenario che per questa comunità rappresenta il più grande, il più importante momento di catechesi, di formazione. Ma guai se tutto finisse qui. Gesù dirà ai suoi discepoli: beh, adesso è il momento di scendere, è il momento di affrontare la quotidianità, è il momento di affrontare i problemi della vita a partire da quell'esperienza di bellezza che voi avete fatto. Allora questo è il nostro augurio per questo cammino, per questo itinerario, quello di poter riconsiderare, riconvertire anche il nostro modo di comprendere la nostra vita, la nostra quotidianità, i nostri problemi, alla luce di quanto la parola di Dio, alla luce di quanto la testimonianza di Sant'Antonio ci consegna, ci sta consegnando in queste sere. Ieri avevamo iniziato citando un filosofo, Levinas, che diceva che tutti siamo in ricerca del volto dell'altro, con la A maiuscola, dell'altro che ci definisca, che ci ricordi chi siamo, che rinnovi la nostra coscienza di responsabilità, soprattutto oggi, in questo tempo. E questo volto dell'altro noi lo troviamo riflesso nel volto di Sant'Antonio Abate, che ancora una volta oggi, soprattutto nel contesto liturgico che stiamo celebrando, ci ricorda più che mai che siamo figli, figli di Dio innanzitutto, fratelli tra di noi, figli in Cristo Gesù. Quel Cristo Gesù che, attenzione, non è semplicemente un leader, un profeta. Antonio Abate ha sostenuto la lotta di Atanasio contro Ario, l'eresia dei primi secoli, del IV secolo, che voleva ridurre il Cristo solo ad una creatura, annientando la sua sostanza divina. Qui tra voi c'è il caro Rosario Pulvirenti, giovane devoto, che ha scritto anche una tesi e che fa anche dei riferimenti molto belli su questa fase storica. Antonio Abate ha voluto senz'altro sostenere quella verità dell'identità del Figlio di Dio che si è incarnato e che ha assunto la nostra umanità, figlio di Dio eterno con il Padre, figlio di Dio consustanziale al Padre, perché Dio anch'esso. Allora capiamo bene che dal volto di Antonio noi siamo invitati in questo cammino di novenario a incontrarci attraverso il suo volto con il volto di Dio, con il volto del Cristo, con il volto del Figlio di Dio. E quest'oggi, nel celebrare la festa del battesimo di Gesù, in modo particolare ci viene ribadita la nostra stessa identità. Quando Gesù viene chiamato dal Padre: figlio mio, e quando il Padre dice: in te ho trovato il mio compiacimento, noi possiamo sentire quelle espressioni rivolte proprio a ciascuno di noi. Sono le espressioni che il Padre ci rivolge fin dal giorno del nostro battesimo, le espressioni che Antonio Abate ha sentito essere rivolte a lui fin dal giorno in cui ha scelto di dedicarsi totalmente al Signore. Ma prima di arrivare a questo, noi avevamo iniziato anche un percorso ieri attraverso i verbi che ci aiutano in qualche modo a capire come possiamo concretizzare questo itinerario sinodale, in che modo la nostra comunità parrocchiale, le nostre famiglie, i nostri gruppi possono vivere all'insegna di questo percorso sinodale. E avevamo iniziato con il presupposto di uno dei tre verbi importanti, che è il verbo ascoltare, insieme poi al verbo incontrare e discernere. E il verbo, o meglio, il presupposto del verbo ascoltare, che ieri abbiamo considerato, è il verbo lasciare. Dicevamo, dobbiamo lasciare una certa mentalità che ci fa assolutizzare tante volte anche i nostri progetti, soprattutto, ahimè, in questo contesto storico, lasciare una certa mentalità che ci fa arroccare in qualche modo a delle false sicurezze, lasciare all'insegna dei patriarchi, lasciare all'insegna di quello che ha fatto anche Antonio Abate, ma non lasciare da un punto di vista letterale, cioè lasciare dei beni da un punto di vista materiale, quello, se è possibile, che ben venga, ma lasciare nel senso di ricomprendere alla luce del Vangelo, di relativizzare tutto quello che siamo, tutto quello che abbiamo, non alla luce delle nostre assolute convinzioni, ma alla luce del Vangelo. E sappiamo bene che nella vita di Antonio Abate, prima ancora di ascoltare la parola di Dio in chiesa, Atanasio scrive che Antonio pensava, cogitava, pensava ispirandosi soprattutto a quella che era la vita, lo stile degli apostoli della prima ora. Vendevano i loro beni e il ricavato lo davano ai poveri. Che cos'è il cammino sinodale se non una riscoperta di uno stile ecclesiale prettamente apostolico, prettamente evangelico, che è uno stile della condivisione, del saper mettere insieme, badiamo bene, non solo i beni materiali, ma del saper mettere insieme anche le proprie risorse che vanno al di là della materialità, la nostra capacità di stare attenti agli altri, di formare soprattutto i più giovani, di dare il nostro tempo a chi vive delle dimensioni di povertà che non sono solo quelle povertà materiali, come ad esempio la solitudine, come ad esempio l'isolamento, in questa fase più che mai. Ecco, la Chiesa degli Apostoli, Antonio era affascinato da questo stile di vita, uno stile di vita ecclesiale. Quindi per lui, ecco, c'era innanzitutto questa attrazione, scrive un teologo svizzero, von Balthasar, che il cristianesimo, la fede, prima ancora di essere questione etica, di regole, di norme, di leggi, è questione estetica, di attrazione, di bellezza. Ecco a cosa ci vuole condurre questa sera e in queste sere la testimonianza di Antonio Abate, a fare un'esperienza di bellezza, perché anche noi possiamo essere in qualche modo riflesso, attrattivo per gli altri. Ce lo chiediamo, ma perché tanta gente ci evita? Ma perché tanta gente dice io in chiesa non sia mai? Ma perché tanta gente, anziché invece anche semplicemente di incuriosirsi, scappa anni luce da noi? Forse perché non abbiamo avuto questa capacità, e noi sacerdoti siamo i primi, attenzione, di essere attrattivi, di testimoniare la bellezza di un incontro, di testimoniare la bellezza dell'incontro con il volto luminoso del Padre. Ecco, Antonio possa aiutarci a fare questa esperienza, a partire dalla riscoperta della bellezza del nostro battesimo. Che cosa è accaduto nel nostro battesimo? Sì, lo sappiamo, ce l'hanno detto al catechismo, ci viene tolto il peccato originale, veniamo inseriti nella vita della Santissima Trinità, addirittura immersi, la stessa parola battesimo in greco baptizo mai vuol dire proprio immersione, essere immersi, siamo immersi nel cuore di Dio. Ma ecco, questo battesimo allo stesso modo ci rende, ci vuole rendere sempre più saldi in quella che è l'identità più grande che ciascuno di noi ha, che anche Antonio ha, che anche il Papa ha. Ecco, non il Papa perché insomma è importante solo perché è Papa, ma principalmente il Papa è importante perché è figlio di Dio. Ognuno di noi è grande allo stesso modo in cui è grande il Papa, perché è figlio di Dio. Antonio è chiamato il grande per i suoi insegnamenti, è chiamato il grande per la sua esemplarità di vita, per la sua grande vita ascetica, per la sua saggezza, ma è grande più di ogni altra cosa perché è figlio di Dio. Allora, vedete, questa grande dignità che il Signore ci ha donato nel battesimo non possiamo svenderla. Questa grande dignità dell'essere figli di Dio, piuttosto, la dobbiamo ogni giorno sempre più far crescere, custodire, nel senso di far maturare, non nel senso di, ecco, nasconderla. E custodirla e farla maturare significa anche chiedersi: ma io, nella concretezza della mia vita, scelgo, amo, agisco da figlio di Dio? A questo ci vuole condurre il battesimo. Il battesimo è quel processo che è stato innescato in ciascuno di noi, che pian piano ci conforma, desidera, ci propone, ci offre la possibilità, ci abilita a conformarci sempre di più a Cristo Gesù. Noi nel battesimo iniziamo un processo di rassomiglianza a Cristo, nella dimensione della nostra interiorità, dei nostri sentimenti, del nostro modo di amare soprattutto. Quello è il fine, lo scopo del battesimo: condurci ad assumere dei connotati sempre più simili a quelli di Cristo. Antonio Abate questo lo aveva ben chiaro, lo aveva ben capito. Ma per vivere così, per vivere con questa particolare consapevolezza, noi dobbiamo anche scendere un po' con i piedi per terra. Ecco, sappiamo che abbiamo a che fare con la nostra umanità. Antonio, anche lui, ha avuto a che fare con la sua umanità, con le tentazioni. E una delle più grandi tentazioni che, ahimè, la vita ci propone ogni giorno è quella di pensare che stiamo vivendo una vita che non è nostra. C'è un romanzo che un po' in qualche modo forse dissacra la figura di Sant'Antonio, permettetemi di citarlo per avere in qualche modo più chiaro anche questo concetto. Gustave Flaubert scrive nell'Ottocento un romanzo che si intitola proprio Le tentazioni di Antonio, di Sant'Antonio. E all'inizio di questo romanzo, credo che si trovi anche online, all'inizio di questo romanzo lui designa la figura di Antonio Abate come un uomo fortemente provato. Ecco, noi ce lo immaginiamo Antonio Abate come un uomo di grande lotta, di grande ascesi, di grande preghiera, di grande fede. Ed è così. Ma anche Antonio è stato un uomo. Anche lui ha avuto le sue prove. È però una, o meglio, la prova più grande che metteva in evidenza questo romanziere, attenzione, è un romanziere, ma giusto per darci anche l'idea di quella che può essere una delle tentazioni più diffuse tra noi, era quella che faceva pensare Antonio di avere sbagliato la sua scelta. Antonio pensava tra sé: ma io ho sbagliato tutto. Io avevo tutto e ho lasciato tutto per che cosa? Non è questa la mia vita. Non è questa la mia vita. Quante volte, fratelli miei, noi spesso pensiamo a questo. Siamo tentati in questo. Voi nelle vostre famiglie, con le mille difficoltà che dovete affrontare ogni giorno, diciamocelo pure con onestà, quante volte questa tentazione viene a bussare alla porta del nostro cuore a dirci: fratello, vedi che sbagliaste strada, vedi che non è questa la tua strada. Antonio Abate ci insegna che l'esperienza dell'ascesi, l'esperienza della preghiera, della lotta, dell'esichia, così la chiamavano i padri del deserto, questa vigilanza del cuore, questo continuo rimanere radicati e fermi sulla meta, sull'obiettivo, ci aiuta senz'altro anche a sconfiggere questa, ahimè, comune e talvolta anche forte tentazione di pensare di non vivere la nostra vita. Fratelli, questa è la santità. La santità di Antonio, come la santità di ciascuno di noi che scaturisce dal battesimo, è quella di accettare e vivere in pieno la propria vita, così com'è. Così com'è. Non di dire: ah, magari, ma avessimo arretato a Kid, ma avessimo arretato a Kid. Ma di vivere la nostra vita così come ci è stata data. Questa è la sfida della santità. E questo è quello che rende ciascuno di noi originali. Allora, chiediamo davvero a Sant'Antonio Abate questa sera la grazia di vivere e di realizzare così il nostro battesimo, rimanendo fedeli a noi stessi, perché Dio innanzitutto è fedele a ciascuno di noi. E in forza della sua fedeltà, in forza di quelle espressioni che ogni giorno ci dice: tu sei mio figlio, tu sei la mia gioia, il mio compiacimento. C'è un'espressione che lo diciamo anche dalle nostre parti, ma a Randazzo suonava molto bene quando ci si incontrava tra persone di un certo affetto, di una certa vicinanza. Si diceva: a me gioia, gioia mia, noi diciamo, no? Dio ci dice così ogni giorno, ci dice: tu sei il motivo della mia gioia, della mia felicità. Allora, in forza di questo, in forza di quello che ogni giorno noi ci sentiamo dire dal Signore attraverso l'esperienza della vita, attraverso i volti che incontriamo, noi rafforziamo ancora di più la fedeltà a noi stessi, a quello che siamo, piccoli, poveri, fragili, ma infinitamente amati dal Signore. Tu sei prezioso ai miei occhi, dice il profeta Isaia, per questo io ho stima di te. Sia lodato Gesù Cristo.